Buongiorno a tutti, come va la digestione? Passato il mio momento critico? Spero. Bene. Allora, io mi chiamo Roberto Ferazzi, lavoro per Pulsar. Il mio focus principale è su Exchange, sono un MVP Exchange, però ormai il trend degli ultimi anni VPC vuole che oltre alle sessioni Exchange io segua delle sessioni sulla parte di storage di Windows Server, quindi di infrastruttura, che devo dire la verità è una delle parti che mi intrigano e mi piacciono, soprattutto negli ultimi periodi dove sono uscite delle cose veramente belle, belle, belle toste. Oggi parliamo di hyperconverged, faccio fatica a pronunciarlo, infrastructure dal punto di vista dello storage. Come ho twittato pochi minuti fa, ho scritto: vi interessa una soluzione alternativa alla Sun? Siete stufi di spendere soldi in Sun, tanti soldi? Venite qua che vi racconto qual è l'alternativa che ci mette a disposizione Microsoft per fare a meno delle Sun. Hyperconverged, questo parolone che stiamo sentendo sempre più di frequente, non solo relativamente alla parte di storage, ma anche in generale, in senso lato. Ma cosa vuol dire hyperconverged? Ho riportato un po' di blog abbastanza autorevoli che danno una loro interpretazione del termine. Ad esempio, questo blog dice che è un qualcosa che può girare su un qualunque tipo di hardware e di vendor, quindi già qualcosa che si stacca dalla tipologia di hardware e dalla tipologia di vendor. È un qualcosa, quest'altro blog fa una considerazione abbastanza particolare, dice qualcosa che ricorda i vecchi mainframe. Cosa c'era di più hyperconverged di un mainframe, uno scatolone che aveva dentro di tutto, ok? Quindi era un bell'esempio. Quest'altro dice è un qualcosa che viene venduto preconfigurato sotto forma di bundle hardware e software pronto per fare il suo mestiere, quindi convergenza dentro qualche cosa di prefabbricato, diboxato, diciamo così. Tutto chiaro? Boh, non lo so, spero. Comunque, un'infarinatura, cioè un'idea di quello che può voler dire o quello che si propone di dire la parola hyperconverged ce l'ha dato. La risposta di Microsoft su questo fronte è Storage Spaces Direct, che è la soluzione di cui vi parlerò oggi, con tutta la serie di argomenti che sono elencati lì sopra, quindi dalle feature alle varie, all'implementazione e così via. Vediamo qual è l'evoluzione dell'infrastruttura hyperconverged. Prima di tutto volevo far notare il gadget che, non casualmente, che darò a chi farà la domanda intelligente o darà la risposta intelligente. Evoluzione, allora, dal punto di vista delle infrastrutture di virtualizzazione, quindi è di quello che stiamo parlando, quindi hyperconverged, di infrastructure, quindi di storage, a disposizione di, vedremo che Storage Spaces Direct può essere utilizzato in una serie di diversi ambiti, ma quello su cui avremo il focus oggi è la parte di virtualizzazione, quindi Hyper-V. Un'infrastruttura di virtualizzazione tradizionale è fatta così, quindi con gli host di virtualizzazione sopra i quali girano delle virtual machine, in qualche forma connesso attraverso una fabric, Fibre Channel, Iscasi o quello che volete, a questo black box che è lo storage array. Lo storage array, quindi il vostro storage, andiamo a esplodere questo black box. E guardiamo che cosa c'è dentro. Allora, uno storage array è fatto così, da una serie di dischi, di meccaniche, connesse a un backplane, quindi ad un bus, gestite da un controller, quindi dell'intelligenza, con a bordo del software. In sostanza, se ci pensate, è qualcosa di molto vicino ad un computer, no? Dischi connessi a un bus, connessi a un'intelligenza con sopra del software. Il primo step di convergimento, parolaccia terrificante, è stato fatto con Storage Spaces, che non c'entra nulla con Storage Spaces Direct, ma è una prima, un primo step. Quindi qualcuno ha detto, perché non eliminiamo la complessità della SAN, o meglio, la parte di software che c'è nella SAN, essendo software, essendo io Microsoft produttore di software, perché non me la porto in casa e non me la gestisco nel sistema operativo? Quella è stata l'idea. E quindi Microsoft ha deciso di implementare nel sistema operativo la parte di controllo software che diversamente veniva fatta dalla SAN. La prima applicazione, come vedete, è stata lo Scale-out File Server, che è strutturato in questo modo, quindi una serie di server che espongono VSMB3, una serie di share, che stanno alla fine sopra un'infrastruttura fatta da dischi senza intelligenza, quindi JBOD, connessi comunque con connessione SCSI, che di suo si porta dietro comunque un minimo di complessità all'infrastruttura, quindi è qualcosa di un po' più semplice di una SAN. Soprattutto è un qualcosa che già qua abbiamo svincolato da qualunque vendor. Secondo voi, perché Microsoft ha deciso di fare una cosa di questo genere? Dai, vediamo chi mi risponde. Una parola. La risposta è una parola, che inizia con la C e finisce per cloud, il cloud. Nel momento in cui Microsoft ha deciso di portarsi in casa dei data center, ha capito, come l'avevamo capito noi da tempo, qual è la difficoltà di avere in casa delle macchine prodotte da un venditore, da un vendor che produce il firmware, che produce gli aggiornamenti, che rilascia gli aggiornamenti del software, del firmware, dei driver che non vanno bene con quella CU, che delirio. Ha detto no, sto giro faccio io qualcosa per semplificare questa situazione, mi stacco dai vendor e mi faccio io una soluzione in casa mia. Questa è la motivazione. L'evoluzione di questa infrastruttura è stata con la prima versione di Storage Spaces Direct, dove il converged è stato enfatizzato, portando la parte di storage all'interno delle macchine che lo espongono a chi ne fruisce. Quindi la parte di meccanica è entrata sui server che espongono sempre via SMB3 la parte di storage, eliminando la complessità della connessione SAS e della fabbrica che ci stava nel mezzo. Punto d'arrivo è l'infrastruttura hyperconverged con Storage Spaces Direct, dove eliminiamo un altro strato, portiamo su la parte di storage e la portiamo sugli host Hyper-V. In pratica l'infrastruttura hyperconverged è fatta così, è fatta con dei box che sono gli host Hyper-V a bordo dei quali abbiamo la parte di storage che viene messa in qualche forma di pool che dopo vedremo e messa a disposizione delle virtual machine. Questa è la strada. Quindi Storage Spaces Direct, vi ho detto che nasce dal cloud per l'esigenza che vi ho detto. In questo modo Microsoft dipendenze dai vendor non ne ha più e dice che è positivo. Beh, giustamente, un po' meno per i vendor, però è una soluzione che ci dà comunque affidabilità e garanzia di continuità. Vedremo che non è un, uso la parola crocchio, perché comunque di soluzioni che fanno cose di questo genere ce ne sono di terze parti, ma non si propongono come soluzioni enterprise. Storage Spaces Direct si propone come soluzione enterprise di alto livello. Il tutto per semplificare il nostro data center, ovviamente abbiamo eliminato un sacco di complessità. L'eliminare la complessità, non so se qualcuno ha seguito la mia sessione sulla Preferred Architecture di Exchange, però è diventato un po' il mantra di Microsoft, sempre per lo stesso motivo. Ha in casa infrastruttura, deve fare in modo che funzioni bene. Per fare in modo che funzioni bene deve essere facile da gestire, deve essere semplice. Storage Spaces Direct è Software Defined Shared Nothing Software. Quindi Microsoft implementa dal punto di vista software le funzionalità dello storage e della SAN all'interno del sistema operativo. Shared Nothing vuol dire che io non ho infrastruttura condivisa, non ho SAN, non ho cavi, non ho fibre, non ho cose particolari condivise. Utilizza hardware di tipo industry standard, quindi hardware normale che io compro normalmente senza scegliere prodotti particolari che abbiano requisiti particolari, e più economico ovviamente dello storage tradizionale. Vediamo com'è il deployment. Partiamo dal deployment, poi vi faccio vedere una demo e poi entreremo nel dettaglio delle... Allora, abbiamo detto, compriamo dell'hardware tradizionale, quindi ci compriamo dei comuni server, non è necessario prendere server che abbiano caratteristiche particolari, siccome sono dei server che devono montare al loro interno dello storage, è chiaro che non vado a prendere degli 1U, prenderò dei server che mi consentono di montarci dentro dei dischi a seconda di quanto espandibilità ho bisogno di dare. Nessuno shared storage, nessun cavo magico, solo Ethernet. Ethernet chiaramente di un certo tipo, poi ne parliamo. Li clusterizzo, quindi prendo questi tre server, faccio un failover cluster, creo un failover cluster come l'avete fatto finora, come se doveste creare un failover cluster Hyper-V. Se sono macchine Hyper-V ci installo anche il ruolo Hyper-V, posso farlo dopo, però in questo caso rimaniamo sul generico. Nel momento in cui io clusterizzo i server, lo storage locale dei server viene esposto al cluster, quindi i dischi locali che sono montati sull'hardware che sto utilizzando viene esposto al cluster. A questo punto devo abilito Storage Spaces Direct con una commandlet semplicissima, dopo lo facciamo. Appena faccio questo, appena abilito Storage Spaces Direct, Storage Spaces Direct assorbe lo storage di ogni server e lo mette in un oggetto che si chiama pool, quindi ne prende il controllo, e a questo punto è come se noi avessimo un'enorme LUN fatta dai dischi che ci sono in ogni singolo server, che viene presentata a tutti gli host Hyper-V, a tutti gli host fisici che compongono il mio cluster. Per cui a questo punto vado e creo sopra i volumi CSV, come lo facevamo prima, quindi avevamo una LUN che ci veniva presentata da una SAN, sopra la LUN creavamo i volumi, lo facevamo diventare CSV, lo inserivamo nel nostro cluster. A questo punto, sopra quei volumi, possiamo mettere una serie di servizi, o lo scale out file server, per avere un file server, quindi mettere a disposizione delle share, o metterci sopra delle virtual machine, se stiamo parlando di Hyper-V, installiamo un ruolo Hyper-V e ci mettiamo sopra delle VM. Oppure, news, è possibile metterci dello store SQL Server 2016, il primo prodotto applicativo, diciamo così, che supporta Storage Spaces Direct come storage, come repository. Vediamolo in azione. Allora, io sono connesso ai miei tre server di cui vi parlavo prima nella slide. Quindi 1, 2, 3. Ne ho un quarto che dopo useremo per fare lo scale out, quindi per aggiungere questa macchina. Allora, io adesso sono in un ambiente virtuale, quindi sono delle virtual machine alle quali ho presentato dei VHD, sto simulando dell'hardware reale. Però la filosofia è quella. Quindi queste sono delle macchine semplici, ognuna delle quali ha un disco per il sistema operativo e due dischi RAW, quindi creati e messi lì, non formattati, senza nessun tipo di caratteristiche. Le tre macchine, ognuna ha due dischi, quindi sono macchine che non sharano nulla tra di loro, non vedono l'un di una SAN, non vedono nulla. Lavoriamo via PowerShell. La domanda è, possono essere diverse? Assolutamente sì. Possono essere diverse per hardware e anche per storage. Commandlet get physical disk can pull uguale true. Vediamo quali sono i dischi che su questa macchina sono disponibili per entrare a far parte del pool. Ne vedo solo due, non vedo il terzo disco, che è quello del sistema operativo, perché è in uso e utilizzato dalla macchina. Allora, primo step, andiamo a creare il cluster, come vi ho fatto vedere. Quindi new cluster, lo chiamiamo demo, selezioniamo i tre nodi. semplicemente come abbiamo sempre fatto, senza finora nulla di nuovo. Allora, il quorum mi serve, allora in questo caso stiamo facendo un cluster con tre nodi, quindi il quorum di default è node majority, non mi serve nulla di più. Se l'avessi fatto con quattro nodi avrei potuto scegliere un quorum che poteva essere, che ne so, un file share. Perfetto, il cluster è stato fatto. Andiamo a vedere, facciamo un get cluster node, vediamo che ci sono i miei tre nodi che sono app, ok? Quindi in questo momento, se rifacciamo il get physical disk, vediamo che oltre ai due dischi locali vedo anche i dischi degli altri nodi, quindi il cluster, cioè lo storage intuitivo, i membri del cluster è stato esposto al cluster. Se andiamo a vedere la gestione disco di questa macchina, vedo ancora i miei dischi, ok? A questo punto abilito Storage Spaces Direct. La command rate è quella, enable Storage Spaces Direct. A questo punto succede che viene abilitato il servizio, viene startato il servizio, viene fatto il check dei dischi delle varie macchine, viene creato e viene creato il pool. Abbiate pazienza, ci sono dei tempi morti perché comunque l'hard, ripeto, sono in un ambiente virtuale, non ho sotto macchine fisiche, quindi il tempo è. Le performance sono quelle che sono. Tra l'altro sto sfruttando la nested virtualization, quindi sono dei server Hyper-V dentro server Hyper-V, che è una feature che ci dà Windows Server, l'Hyper-V di Windows Server 2016. No, non è Storage Spaces Direct, no, non è supportato su nano server. Esatto. La domanda è se ci vuole la data center. Sì, la risposta è sì, è una feature che trovate solo su data center. Qualche domanda intanto che aspettiamo che la barrettina si muova? La domanda è se si può fare un cluster con soli due nodi. Allora, inizialmente, prima che venisse rilasciato Windows Server 2016, Microsoft diceva che il minimo erano tre nodi. A Ignite quest'anno, che dove è stato fatto il lancio ufficiale di Windows Server 2016, hanno dichiarato e hanno annunciato che è supportato anche con due nodi. Quindi poi si può fare che con due nodi. Esatto, adesso ne parliamo, ci arriviamo. Ok, Storage Spaces Direct è pronto, fatto. Andiamo a vedere Get Storage Pool. Lui ha creato uno storage pool che si chiama S2D on demo, che è empty. Se andiamo a vedere con il comando completo, vedete che il pool è grande 754,5, che grosso modo è la somma dei sei dischi da 140 giga, di tutto il cluster. A questo punto, curiosità, se andiamo a vedere la gestione, il disk management, vedete che sono spariti i dischi, non li vedo più nella gestione disco, perché se li ha assorbiti Storage Spaces Direct, quindi non li posso più gestire qua. Se li ha assorbiti sono in carico a Storage Spaces Direct. Ok, a questo punto comando get storage pool, get physical disk, quindi andiamo a vedere i physical disk che sono dentro nello storage pool che mi ha creato. Ci troviamo i sei dischi che avevamo prima, che se andiamo a vedere con il comando che ho utilizzato prima, quindi solo con il get physical disk, non li vedo più perché non sono più gestiti in modo diretto dalle macchine, ma sono gestite da Storage Spaces Direct, quindi sono entrati a far parte del pool. Bene, a questo punto non mi resta che creare i volumi. Lancio questo comando che crea dei volumi da 50 giga con un nome da 1 a 3, con file system di tipo CSV, RFS, quindi lì formata già con file system RFS. F8. Quindi prima di questo step è come se avessimo creato una LUN in una SAN ipotetica e l'avessimo presentata agli host. Adesso stiamo creando i volumi sopra quella LUN che i miei host stanno vedendo. La sta già formattando in RFS, che anche qui chi ha seguito la mia sessione ieri su Exchange, vi ho detto che RFS è il file system di riferimento dell'ultima generazione di prodotti, quindi Hyper-V gradisce file system RFS, Exchange 2016 gradisce Hyper-V 2016 ovviamente. Exchange 2016 gradisce dischi formattati RFS, SQL 2016 uguale. La domanda è il perché il requisito è data center, è per una questione di licensing e basta. Fino a, su 2012, da 2012 R2 è cambiato un po' è cambiato il licensing e con esso anche il rilascio delle feature, cioè Windows Server 2012 R2 standard data center, le feature erano esattamente le stesse al 100%. L'unica differenza è che, parlando di Hyper-V, con la data center coprivi VM, tutte le VM dell'infrastruttura. È sempre così da questo punto di vista, però hanno rilasciato alcune feature che hanno categorizzato come feature enterprise e hanno deciso di rilasciarle solo per la data center, che sono per esempio la Storage Spaces Direct, che sono per esempio, non mi ricordo altri. Sì. Esatto. Cosa? Non mi fate domande sul licensing perché non vi so rispondere, però mi pare che Nano Server sia installabile nelle due versioni, però non. Ok, abbiamo creato i tre volumi. Vedete? Tre volumi, file system CSV, sono healthy. A questo punto andiamo a vedere, per esempio, apriamo la console del Failover Cluster Manager. Failover Cluster Manager. Vedete, vedo il cluster demo che io ho creato, vedo i nodi, i tre nodi che ho inserito io nel cluster. Andiamo a vedere nei dischi, vedo i tre dischi CSV che ho creato, quindi che ho creato prima io da PowerShell, quindi sono questi dischi. A questo punto, vedete, questi dischi in questo momento sono in carico, ognuno ha un host differente, quindi l'1 sull'1, il 2 sul 3 e così via. Però io posso tranquillamente spostarli da un host all'altro, come avrei fatto con delle LUN di una SAN. Ok? Quindi non ho niente di shared dal punto di vista hardware, ma ho storage e CSV. Quindi qua sopra io posso tranquillamente andare a creare una virtual machine. Next. Test VM, la vado a posizionare sotto C all'interno dei mount point che genera che generano i volumi CSV, quindi volume 1 per esempio. Next, facciamo di generazione 2, facciamo così. Non la colleghiamo, non gli facciamo disco perché non abbiamo tempo. Finish. Ok, ho creato la mia VM che incarico all'host 1, ma posso spostare tranquillamente, facciamo una quick migration perché è spenta, da un host all'altro. Ok. migrazione dello storage, cosa intendi? Quando la manovra che ho fatto all'inizio? No, allora, la migrazione di un volume CSV è una cosa che posso fare tranquillamente a caldo. Quindi io, se avessi avuto macchine VM accese, allora, quando io ho detto move storage, non è che ho spostato lo storage. Avete presente come funzionano i volumi CSV? Cioè, i volumi CSV, esatto, è cambiato l'owner del disco, cioè il nodo che ha la responsabilità di andare a leggere e scrivere i metadati di quel disco, ma l'accesso al disco non è cambiato, e questa è una cosa che potete fare live senza dar fastidio alle VM accese. Okay. Bene, a questo punto io ho messo in piedi la mia infrastruttura, ho bisogno di scalare perché ho bisogno di più host di virtualizzazione, più potenza di elaborazione, ho bisogno di più storage, ho bisogno di fare qualche cosa. Posso fare due cose: o scalo in verticale, magari aggiungendo dei dischi se ci stanno, posso farlo, oppure scalo in orizzontale mettendo un'altra macchina all'interno del mio cluster. Quindi faccio questo, compro un altro server, uguale, diverso, fate voi. È chiaro che se dal punto di vista logico voglio avere un'infrastruttura lineare, è bene che dal punto di vista dello storage, bene o male, siano più o meno siano simmetrici gli host, però non è detto che debbano essere uguali. Se parliamo di host per V, è chiaro che se volete avere garanzia di poter fare live migration, ci deve essere compatibilità a livello di CPU da una macchina all'altra. Quindi prendo lo storage, prendo questo server nuovo, lo inserisco nel cluster, quindi aggiungo il nodo al cluster. A quel punto il suo storage viene esposto al cluster e, senza fare nulla, Storage Spaces Direct si assorbe pure lo storage di quel nodo. Io non ho fatto nulla se non aggiungere un nodo al cluster, ve lo faccio vedere. Torniamo su questo server, vi faccio rivedere che il pool è grande, 754 giga, e i dischi che fanno parte del pool sono questi 6. A questo punto io faccio un add cluster node del nodo 4, quindi prendo un nodo e lo aggiungo al cluster. Attimino di attesa perché sta contattando il nodo, portandolo e così via. Già fatto. Scusami solo un secondo. Se facciamo un get cluster node, a questo punto vedete il mio cluster è diventato 4 nodi. Facciamo un get storage job che vi dico che cos'è. Get storage job, vado a verificare quali sono i job che Storage Spaces Direct sta eseguendo per fare attività di qualunque genere. Adesso, appena si accorge che è successo qualcosa, partirà un job e poi vi spiego che cos'è. Stavi facendo una domanda? Sì. Allora, se parliamo di infrastruttura di virtualizzazione, quindi di cluster, che sia Hyper-V o che sia chiunque altro, per migrare live macchine virtuali ci deve essere compatibilità dal punto di vista della CPU, quindi la macchina non sono obbligato ad averla gemella. L'importante è che ci sia questo tipo di compatibilità. Ci mette un attimo, vediamo se, non so se l'ha già eseguito. No, qua. Ok, tra un attimo parte un job che fa il check dello storage disponibile e importa e assorbe lo storage del, eccolo, non ho fatto in tempo a farvelo vedere perché ci ha messo un po' a partire, però ok, vedete, il job è questo, cioè ha fatto un add physical disk due volte perché ha trovato due dischi e ha aggiunto i physical disk al pool. Infatti, se io vado a verificare all'interno del pool, vedo che adesso è composto da 8 dischi e non più 6. Se faccio un get dello storage pool e vado a verificare le dimensioni dello storage pool, vedete che le dimensioni sono diventate un 1000 rispetto ai 700 di prima. Io non ho fatto nient'altro che prendere un nodo e aggiungerlo al cluster. Ok? Ho visto domanda? Sì? Ci arriviamo dopo, te lo spiego più avanti. i volumi sono rimasti tre, cioè esattamente come se, ve lo spiego, ve lo traduco in il linguaggio San tradizionale, è come se voi aveste preso sulla vostra San, aveste espanso la Lun, ok? Avete espanso la Lun e a quel punto, dal punto di vista del sistema operativo del server, vedreste dello spazio disponibile in più su cui creare dei volumi nuovi o su cui allargare i volumi esistenti. Storage Spaces Direct ha allargato il suo pool, quindi ha allargato, non, scusate, ha allargato il pool, ma non i volumi. I volumi non li ha toccati. Sì. Assolutamente sì, sì, sì. Attenzione, ripeto, i dischi fisici entrano a far parte del pool. Il pool diventa tanto più grande quanto i dischi fisici io ho a disposizione. Sopra il pool vado a creare i volumi 1, n, quanti ne voglio, che corrispondono ai CSV che io ho a disposizione per la mia infrastruttura. Il giro è quello. Semplice, ok? Il tutto in 15 minuti di lavoro, chiacchiere a parte. Domanda. Lo storage pool? Sì. Te lo dico dopo. Le domande stanno andando sulla ridondanza, però ci passiamo dopo, è proprio una parte su cui entriamo un po' più nel dettaglio. Questa è la risposta alla domanda che mi è stata fatta prima, quindi possiamo farlo con due nodi. Riassumendo, da 2 a 16 server posso avere fino a 400 device, dischi, oltre 3 petabyte di storage raw. Per fare scale out si fa come ho fatto io, per fare scale up aggiungiamo dei dischi sui server esistenti. Non serve hardware specifico, solo Ethernet. Performance, 1 milione di IOPS. Attenzione, adesso vi farò vedere una serie di numeri che non servono tanto per dire siamo belli, siamo bravi. Io vi chiedo di interpretarli in questo modo, cioè questi numeri vogliono dire, signori, non stiamo scherzando, cioè non vi stiamo proponendo un accrocchio per risparmiare soldi, vi stiamo proponendo qualcosa che a seconda di come lo dimensionate, a seconda dei soldini che ci mettete dentro, potete tirarci fuori anche delle soluzioni veramente potenti. Questo è il messaggio. Adesso vi faccio vedere una situazione reale, per farvelo vedere vi faccio vedere una registrazione perché la mia infrastruttura non è in grado di erogare questo tipo di performance. Allora, abbiamo un cluster come quello che ho fatto io, però fatto da 4 nodi. Vedete? I 4 nodi. Su questo cluster ci sono dei dischi di tipo SAS, quindi dischi normali, e dei dischi SSD. Poi vi spiego meglio. Lì sopra ci girano un'ottantina di virtual machine, quindi abbiamo un cluster Hyper-V fatto in questo modo. Questo è un benchmark che sta girando e ci sta dicendo che stiamo ottenendo da questa infrastruttura 1 milione di IOPS. 1 milione. Bene. Come facciamo? Com'è possibile che avvenga ciò? Grazie alla combinazione di storage più o meno comune e dischi stato solido. Infatti, una delle best practice, cioè uno dei consigli, è quello di utilizzare almeno alcuni dischi SSD all'interno della mia infrastruttura. Perché? Quindi posso avere una situazione o ibrida, quindi qualche disco SSD, qualche disco tradizionale, piuttosto che fare tutto disco flash. Sta a voi, ovviamente, a seconda di quello che avete bisogno dal punto di vista di performance e di quello che volete investire. Perché gli SSD e comunque i dischi flash? Allora, i dischi tradizionali sono basati su meccanica, quindi c'è una testina che legge dei settori su un disco che ruota, quindi ci sono dei limiti fisici, più di tanto non possiamo spremere su questi da dischi tradizionali. Infatti, a causa dei limiti fisici, l'erogazione degli IOPS può arrivare al massimo a 75 per un disco da 7200 RPM tradizionale. i dischi SSD vengono utilizzati da Storage Spaces Direct come cache in modo automatico. Non so se mi sono dimenticato di farvelo vedere prima. Quando io ho abilitato Storage Spaces Direct è uscito un messaggio arancione che diceva non ho trovato dischi SSD. Perché? Perché lui si aspetta di trovarli e se li trova li usa automaticamente come cache per tutto ciò che è scrittura fino a 256k e lettura fino a 64k. Quindi diciamo, i movimenti caldi transitano sui dischi SSD e in background vengono poi scritti i dati freddi sui dischi più lenti. Questo ci porta a raggiungere più di 600 IOPS utilizzando combinazioni tra dischi SSD e dischi tradizionali. Io dico che la cosa bella, però qualcuno dice ma se non ho tanto controllo non mi piace. Però una delle cose vantaggiose di Storage Spaces Direct è che alla fine fa tutto lui. Come fa lui lo scaling aggiungendo un nodo, a seconda dei dischi che voi gli mettete dentro, lui guarda che cosa avete lì e li usa. Per esempio, se voi mettete in un server, 10 dischi tradizionali e uno SSD, quando abilitate Storage Spaces Direct, lui si accorge del disco SSD e lo usa per fare caching. Storage Spaces Direct giustifica i dischi NVMe, non so se li conoscete. Sono sostanzialmente dei dischi SSD che hanno la connessione direttamente PCI sul bus PCI, quindi parlano direttamente con il chipset, non hanno di mezzo l'interfaccia SAS-SATA che comunque li penalizza. Sono dischi che finora sono stati poco utilizzati perché grosse dimensioni, alto costo. Questa è la comparazione tra un NVMe di pari dimensioni, abbiamo un costo giga che per l'SSD si aggira attorno al dollaro e 78 gigabyte, 1078 dollaro 78 gigabyte, contro i 2,49 del disco NVMe, quindi è un po' costoso visto dal punto di vista del rapporto prezzo-dimensione. Ma se cercate le performance, diventano interessanti perché, ad esempio, per scritture da 4K, un disco SSD riesce a erogare 95.000 IOPS contro i 324.000 IOPS di un disco NVMe. Quindi, se facciamo la comparazione costo IOPS, il rapporto tra la velocità e il costo, è chiaro che abbiamo un costo per IOPS decisamente inferiore, quindi se ho bisogno di performance diventano giustificati, diventano interessanti. Anche dal punto di vista dell'utilizzo CPU, perché una delle cose importanti è, bene, soluzione software, cose che vengono fatte dal software e il software deve essere eseguito in qualche modo da una CPU. Anche da questo punto di vista l'utilizzo di dischi di tipo NVMe, cioè che quindi parlano direttamente con il bus della macchina, ci porta a un risparmio notevole di CPU. Quindi per fare 100.000 IOPS uso un 19% di CPU sui dischi NVMe e ne uso 37 sui dischi SSD tradizionali. Microsoft in laboratorio con hardware particolari, con dischi NVMe, con diciamo un backplane Ethernet di un certo livello, è riuscita ad erogare fino a 6 milioni di IOPS. Throughput, anche qui possiamo arrivare a dei valori veramente alti, possiamo arrivare ad un terabit di throughput sull'infrastruttura Hyperconverged Storage Spaces Direct. Anche qui vi faccio vedere un video. Qua abbiamo dischi tutti NVMe, quindi un'infrastruttura ovviamente di un certo tipo. Abbiamo 336 virtual machine, quindi un cluster come quello di prima, anzi un po' più carrozzato. Sempre il solito benchmark, 161.000 megabyte al secondo, che corrispondono a circa 1.2 terabit al secondo di throughput. e un utilizzo medio di CPU del 25%, quindi stiamo spremendo circa un terabit al secondo utilizzando il 25% di CPU delle macchine che stiamo impiegando. Fault tolerance. Allora, Storage Spaces Direct che cosa fa? A seconda del numero di server che ha a disposizione, dimentichiamoci un attimo i due nodi che sono stati che è una news. Prima dicevano il numero minimo di nodi che potevate utilizzare era 3, perché di default Storage Spaces Direct fa 3 copie del dato e di default utilizza mirroring, fa mirroring. Quindi Storage Spaces Direct replica come se fosse un RAID 1 il dato su 3 oggetti differenti. Esempio 4 dischi, il dato viene messo sui 3 dischi, su 3 dischi differenti. Nel caso si rompe uno dei dischi, i dati sono comunque sempre accessibili. Parte subito, appena un disco si guasta, Storage Spaces Direct riporta la resiliency andando a creare la terza copia del dato da qualche altra parte, ancora prima che io gli cambio il disco, cioè lui si mette in resiliency prima che io intervenga. A questo punto cambio il disco nuovo rimane lì a disposizione nel pool. Sì, certo, è chiaro che... Esatto, dopo c'è il tema dell'efficienza. Lo puoi gestire, però la best practice è quella di utilizzare le 3 repliche. Sì. Driveless life cycle. Vediamo che cosa avete a disposizione, che strumenti avete a disposizione per gestire il ciclo di vita di un disco che si rompe, si cambia, eccetera. Allora, anche qui vi faccio vedere. È un cluster, 3 nodi, come quello che avevamo prima. I dischi che fanno parte di questo pool, del pool di questo cluster, sono 42 e sono tutti a posto. Abbiamo i 3 volumi come i 3 che abbiamo creato prima, sono tutti healthy, quindi tutto a posto, tutto funzionante perfettamente. Per fare la simulazione mando un mio collega nel data center a Redmond a fare cose. Va lì, guarda uno di questi server, prende un disco e lo butta via. Sotto c'è un cuscino, eh. Vediamo che cos'è successo. Allora, andiamo a vedere i dischi, lo stato dei dischi. 41 sono ok, ma uno ha perso la comunicazione. Andiamo a vedere i volumi. I volumi, health status, warning. Non siamo più in stato healthy. Andiamo a vedere qualche cosa di più. Abbiamo a disposizione queste commandlet debug storage subsystem per vedere un po' più nel dettaglio cosa sta succedendo al sottosistema dischi. E un altro debug che ci dice qualche cosa di più a livello di volume, delle informazioni un po' più dettagliate sui volumi. Quindi Storage Subsystem ci dice che la connettività, allora il severity è critical, la connettività è stata persa verso un disco, ci consiglia di controllare la connessione, eccetera, e ci dice che il tutto è localizzato nel campus di Redmond, nel building 33, nel laboratorio di test, nel rack C1, su questo server, al numero 19 del mio rack, è una macchina Dell, il disco è questo qui, il part number non è disponibile, il serial number sì, ci dice tutto. Ok? Per quanto riguarda il volume, uguale, a questo punto il volume, i 3 volumi ci dicono che non sono, sono degradati, le copie sono comunque resilienti, accessibili, ma non sono in condizioni normali. Get physical disk meno retired, qui ci dice qual è il disco che è stato tolto, che Storage Spaces Direct non vede più. Vediamo che parte un job che fa il repair, quindi in questo momento Storage Spaces Direct sta creando la terza copia da un'altra parte. Aspettiamo che il job termini. andato avanti troppo, mannaggia. Vediamo se riesco a farlo riprendere. Ok, i volumi sono tornati elti perché il job ha finito, ha creato la terza copia. Andiamo a rimettere a posto il disco, sappiamo dov'è, sappiamo che è al campus di Redmond, prendiamo e andiamo, andiamo nel building 33, andiamo nel piano, non mi ricordo qual era il piano, andiamo nel rack C11, andiamo a prendere la macchina che ci ha detto Storage Spaces Direct, guardiamo il serial number della macchina e lei, guardiamo il layout del disco, troviamo l'alloggiamento del disco che ci è stato segnalato, ci procuriamo un disco da sostituire. Ricordatevi il serial number che finisce per GHH, così per parte il mio collega. E si è perfettamente in norma. Tutto bello contento, se ne va. A questo punto verifichiamo che i dischi sono tornati 42, sono tutti ok. Andiamo a vedere il dettaglio, vediamo che il disco che abbiamo aggiunto GHH finale viene visto dal sistema, quindi lo vede. Andiamo a vedere i job, è partito un job con l'aggiunta di questo disco e uno con la rimozione delle informazioni del disco precedente. Rebalance vuol dire che il disco che io ho aggiunto sta entrando a far parte dei meccanismi di HA del pool. Tutto chiaro? Anche qua, semplicissimo. Storage Spaces Direct utilizza il concetto di failure domain introdotto dal failover cluster Windows Server 2016. Non so se ne avete già sentito parlare, però il failover cluster Windows Server 2016 consente di introdurre un concetto che sono i failure domain. Cioè io posso creare come failure domain il server, il rack, il data center e dire quali sono le dipendenze in maniera tale che ad esempio Storage Spaces Direct sappia quali oggetti da che failure domain dipendono e faccia in modo di replicare i dati su failure domain differenti. Quindi Storage Spaces Direct è server aware, rack aware, data center aware. Per cui se queste informazioni sono configurate otterrò anche questo effetto, cioè le tre coppie di dati saranno su tre server differenti. Anche qui l'esempio è lo stesso, uno dei due si spegne, la resilience ce l'ho, i dati sono sempre disponibili nel momento in cui, allora questa slide non è proprio corretta perché in questa condizione partirebbe la generazione della terza copia sull'altro server, nel momento in cui ripristino l'altro server lui entra a far parte, il suo storage ritorna a disposizione del pool. Chassis, quindi configurato come failure domain per chassis, ottengo lo stesso risultato per rack, quindi sarò certo che il dato verrà replicato su rack differenti in maniera tale che elimino anche come failure domain il rack. Efficienza. Allora, vi ho detto che di default Storage Spaces Direct ragiona come se stesse come se fosse un RAID 1, quindi fa mirroring e da qui è evidente che l'efficienza non è al massimo, cioè su tre nodi l'efficienza in ogni caso rimane del 33%, perché dicevo è comparabile a RAID 1. E sicuramente la soluzione migliore, cioè i concetti di RAID rimangono quelli che abbiamo sempre conosciuto, sono le certezze che abbiamo finora, no? RAID 1 è sicuramente il RAID migliore rispetto agli altri che sfruttano, che sono un po' più efficienti dal punto di vista della capacità, dal punto di vista delle performance. L'alternativa è il Azure Coding. Qualcuno ha già sentito parlare di Azure Coding? Non è una novità, è comunque un qualcosa che si avvicina a un RAID 6, ma è una cosa un po' particolare, non è non se l'ha inventata Microsoft, è uno standard che viene utilizzato da alcuni vendor. Microsoft ha ottimizzato alcuni algoritmi legati al rebuild di questo tipo di RAID, chiamiamolo così, ed è l'alternativa all'utilizo del mirroring. Quindi potete fare mirroring o potete fare Resure Coding. Resure Coding vi dà un'efficienza fino all'80%, quindi consente sostanzialmente come simile a un RAID 6, per esempio nel caso di prima, su 300 giga di pool totali avete un'efficienza dell'80%, quindi rispetto al mirroring un due volte e mezzo di efficienza in più. È ovvio che ha dei limiti rispetto al RAID, al mirroring. Il primo è che il rebuild richiede molto I/O, perché su cosa si basa? Esattamente come per il RAID 6, c'è una sorta di parità che viene calcolata per evitare di replicare il dato e riuscire a ricostruire il dato nel momento in cui ne viene a mancare una parte. Per cui se devo andare a ricostruire un disco, è chiaro che devo andare a leggere delle cose dagli altri e scriverle nel nuovo. Quindi genero molto I/O nel caso in cui debba andare a ricostruirlo. Ma non solo, cioè dovendo fare dei calcoli, quindi dovendo calcolare la parità in lettura e scrittura, è ovvio che questo calcolo lo deve fare la CPU, quindi avrò anche un utilizzo di CPU più elevato rispetto al mirroring. Ma anche qui c'è la soluzione, che è quello che voi conoscete come storage tiering. Quindi anche con Storage Spaces Direct io posso sostanzialmente combinare i due livelli di RAID in maniera tale da creare ad esempio dei volumi ibridi con la parte esposta, la parte di front-end magari su mirror poca, quel tanto che ci basta per fare in modo che le scritture calde vadano lì dentro, per poi essere trasferite nella parte Resure Coding, quindi quella con più efficienza dal punto di vista dell'occupazione, utilizzando un meccanismo intrinseco dell'RFS. Quello è storage tiering, quindi io leggo e scrivo su mirror e i dati freddi vanno a finire nella parte più efficiente dal punto di vista dell'occupazione. Vediamolo in azione. Allora, cluster fatto da un tot di nodi. Andiamo a vedere, ogni nodo ha 4 dischi SSD e 12 dischi tradizionali, nodi tutti uguali, ognuno con a bordo quel tipo di dischi. Andiamo a creare i volumi e facciamo un volume come quello che ho creato io, cioè creo il volume senza dirgli nulla di particolare, tranne la dimensione, non specifico nulla, per cui default. Default lui ci crea un volume, andiamo a vederne i dettagli, di tipo three-way mirror, come vi dicevo prima, è un mirroring con 3 copie, efficienza 33%, grande 1 terabyte, con un'efficienza del 33%. Vediamo l'altro caso. A questo punto creo invece un volume dandogli come parametro resiliency setting parity. Questo indica che io sto creando un volume di tipo Resure Coding puro. Quindi 1 terabyte, adesso un attimo che andiamo a vedere le... ok. Quindi grande 1 terabyte, di tipo la resilience di tipo Resure Coding, efficienza 73%. Quindi questo è puro il Resure Coding. Vediamo gli altri esempi dove facciamo invece una combinazione. Nel primo caso avrò un volume con 500 mirroring e 500 il Resure Coding. Altro caso con 300-700 e 100-900. Vediamo come si comportano e vediamo l'efficienza come cambia. Quindi volume C, 500, efficienza 46%, 300 di SSD 300 di mirroring, 700 Azure Coding, 54% di efficienza, 100 di mirroring, 900 di Azure Coding, 65. Quindi potete giocarvi voi, giostrare voi questi parametri in maniera da ottenere il volume che abbia il giusto bilanciamento in termini di performance e di efficienza che volete voi. Chiaro? Domande? Allora, questa soluzione mista ti è un buon ti serve per avere efficienza dal punto di vista dell'utilizzo dello spazio, ma senza essere penalizzato in termini di performance. Cioè hai un'area dove i dati, le scritture e letture vengono fatte a caldo sulla parte mirroring, che è quella, è lui che lo fa nel momento, nel momento in cui tu dici voglio un volume fatto in modo ibrido da questi due componenti, Storage Spaces Direct lo gestisce in maniera automatica andando a leggere e scrivere a caldo, quindi le cose a caldo sulla parte veloce. È più vicino a quello che si chiama storage tiering, che fanno alcune SAN. Ci sono alcune SAN dove voi gli date in pasto dischi di tipologia diversa e i dati vengono mossi in maniera intelligente sui tipi, sui vari volumi. Efficienza di CPU, Storage Spaces Direct e kernel embedded, cioè è nel kernel della macchina, non è nulla di più. Venendo alla parte di struttura del networking, che è il cuore di Storage Spaces Direct, perché il cuore? Perché abbiamo detto che le macchine che compongono Storage Spaces Direct non hanno nessun tipo di infrastruttura shareata, ma il grosso del traffico avviene in modo orizzontale, cioè tra le macchine. Quindi io devo avere qualcosa di fatto bene, di veloce, per fare in modo che le tre macchine comunichino tra loro in modalità east-west, quindi in orizzontale. Quindi diventa importante dare connettività alle tre macchine in modo fatto bene. Quindi devo avere Ethernet veloce e possibilmente di tipo RDMA. RDMA sono delle schede che hanno a bordo intelligenza e consentono anche loro di parlare direttamente in modo intelligente con il bus della macchina, evitando di utilizzare CPU della macchina, quindi facendo offloading della comunicazione tra le varie macchine. Per cui a seconda dell'infrastruttura e del tipo di hardware che utilizzo avrò dei risultati migliori. Quindi quando vedete il milione di IOPS che vi ho fatto vedere prima, è chiaro che lì dietro c'è connettività Ethernet, ma fatta bene con schede RDMA veloci. Schede RDMA, quindi anche qui non RDMA utilizzo 50%, con RDMA viene abbattuto l'utilizzo di CPU, vado un po' veloce. Sì. Cosa? Allora, se vogliamo vederlo dal punto di vista, sì, potrebbe essere qualcosa di simile, nel senso che potrei avere anche qui la parte di networking, lì posso, diciamo, sbizzarrirmi in funzione di quello che voglio tirare fuori dall'infrastruttura. Cioè, è chiaro che se io avrò delle schede, avrò una parte Ethernet che servirà per la gestione della macchina e per la parte di cluster. Per la parte di replica potrei avere delle schede dedicate alla replica di tipo RDMA che mi consentono di sfruttare a piena banda la connettività in orizzontale. Storage Spaces Direct, per quanto riguarda la gestione, va d'accordo ovviamente con System Center, quindi Virtual Machine Manager per il deploy, quindi io posso avere il mio cluster Hyper-V gestito da System Center, ovviamente 2016, quando in fase di deploy del cluster oppure quando voglio posso abilitare Storage Spaces Direct mettendo un flaggettino. Quello che io ho fatto con l'enable Storage Spaces Direct lo fate mettendo un flag qua. da VMM. Per la parte di monitoring, ovviamente, Storage Space Direct espone una serie di informazioni che possono essere monitorate e collezionate da System Center Operation Manager, sempre 2016, che vi dà tutta una serie di informazioni specifiche, cioè c'è il management pack specifico per Storage Space Direct che vi dice tutto quello che serve. Storage Space Direct, anche qui è un po' il trend dell'ultima generazione di prodotti Microsoft, al suo interno ha embedded una serie di meccanismi di monitoring, come Exchange ha la Managed Availability, quindi in grado di monitorare tutti i suoi servizi. Storage Space Direct uguale, espone tutta una marea di informazioni che voi potete ricevere attraverso Event Viewer, piuttosto che le varie commandlet di debugging che vi ho fatto vedere prima, piuttosto che collezionarle da SCOM. OLAP Metrics, che cosa sono? Quindi queste metriche che vi ho detto, queste informazioni, vengono collezionate da Storage Spaces Direct, quindi io attraverso delle commandlet sono in grado di andare a verificare momento per istante cosa sta erogando la mia infrastruttura, come si sta comportando, andando a vedere una serie di metriche. Faccio vedere qualche esempio. Quindi get storage space subsystem cluster, get storage health report. Vedete, avete una marea di informazioni, ad esempio gli IOPS in lettura, che è un dato che si aggiorna in tempo reale e viene mantenuto, più tutta un'altra serie di informazioni. Quindi anche per fare monitoring, troubleshooting, vedere se la mia infrastruttura si sta comportando bene, capire quanto sto erogando, che è sempre difficile dire quanto sta erogando un'infrastruttura dal punto di vista dello storage, avete veramente tantissime informazioni. Costo è, non dovete comprare nulla di più se non data center, come dicevamo prima. Se qualcuno mi guarda dici poco. Tenete conto che chi ha già un'infrastruttura Hyper-V alla fine data center ce l'ha. Se la guardiamo per le realtà piccole o infrastrutture piccole, è chiaro che se devo comprare una data center è un costo importante, tenendo conto anche della variazione del licensing per core, per socket, eccetera. Non entriamo in cose che, però di base abbiamo detto che è un prodotto che si propone come prodotto come soluzione di alto livello, però vedremo anche che vi faccio vedere una cosa che poi alla fine. Sostanzialmente chi ha la data center ha la feature, fine, non dovete comprare nulla se non attrezzarvi bene dal punto di vista dell'hardware, più che dell'hardware in generale, dal punto di vista della connettività Ethernet, quindi nulla di complesso. Ci sono delle piattaforme hardware che sono certificate per Storage Spaces Direct. Certificate vuol dire che hanno il bollino, questo nessuno mi vieta di utilizzare quello che voglio. È chiaro che se utilizzo una di queste infrastrutture avrò la garanzia che, come avete visto nell'esempio, quando io vado a fare il debug delle varie informazioni, io vedo informazioni che arrivano dal firmware della macchina, tipo quando vedevamo il nome del data center, il piano, il rack, eccetera, sono informazioni che erano state compilate da qualcuno dentro nel BIOS della macchina, sostanzialmente. Quindi se utilizziamo piattaforme certificate abbiamo la garanzia che, però stiamo parlando dei maggiori vendor. Queste sono nello specifico delle macchine che sono certificate per l'utilizzo con Storage Spaces Direct, ovviamente raccomandate. Bene, dicevo, Storage Spaces Direct si propone come soluzione di alto livello, ma in funzione dell'annuncio che ha fatto Microsoft a Ignite dicendo io vi supporto anche l'utilizzo con due nodi di cluster. Ovviamente usando due nodi di cluster sono vincolato dal punto di vista dell'efficienza, avendo solo due repliche, al mirroring, quindi l'efficienza ovviamente è quella che avrò a disposizione con due nodi di cluster. Project Kepler è un progetto che sta portando avanti Microsoft per dire: signori, questa cosa qua è una cosa seria, talmente seria che vi faccio vedere io, che produco software, cosa potete fare voi vendor per far fronte a un'esigenza che è sentita e che si può risolvere con un investimento contenuto, che è quella di produrre una soluzione bundle, quindi un box costituito da hardware e software per dare una soluzione per un branch office, ad esempio, basata su Storage Spaces Direct. Allora Microsoft è andata e ha comperato questi componenti, una motherboard, ha messo insieme questa CPU, un po' di memoria, dei dischi SATA, due dischi SSD, un chipset, e ha creato, comperando anche uno chassis, queste due macchine. Per farlo, quindi, come obiettivo era quello di creare una soluzione con server fault tolerant, quindi due macchine, con 2 terabyte di disco mirrored, perché abbiamo detto due nodi, ovviamente possiamo fare solo mirroring, con 50 giga di RAM a disposizione, quindi abbiamo un'infrastruttura di virtualizzazione fatta così, quindi che può ospitare da 5 a 10 VM di dimensioni medie, perfetta per un branch office ad esempio. Adesso lasciamo perdere lo chassis che hanno scelto, che se potete anche usare e portarvi server in aereo, metterli nella cappelliera, perché ci stanno. Il tutto, dischi esclusi, hanno speso 2.190 euro, per intenderci una partecipazione a VPC per server. Vi siete fatti un'infrastruttura di virtualizzazione con storage per il vostro branch office, dischi a parte, poi ovviamente c'è da metterci il disco, però dischi normali e un disco SSD e le licenze data center cosa è successo? Il tutto senza HBA, senza hardware particolari, senza SAN, senza NAS, senza cose strane, senza switch, senza Ethernet, senza roba RDMA, perché siamo stati nei 2100 erotti dollari, no? Una scheda RDMA probabilmente costa solo la scheda quella cifra. E come ha risolto il problema? Con il cavetto Thunderbolt. Non so se avete presente il cavetto Thunderbolt, è un'interfaccia che i Mac hanno a bordo, è stata sviluppata da Intel ed Apple, ed è un'interfaccia che è in grado di erogare 20 gigabit al secondo. Quindi hanno creato questa infrastruttura mettendo un'interfaccia Thunderbolt sulle due macchine, usando questo cavettino e configurando la parte di replica sulla rete Thunderbolt. Ambizioso, però sta in piedi. Slogan marketing, per riassumere: Storage Spaces Direct è una soluzione che copre una serie di problematiche che vanno dal branch office fino all'enterprise. Avete visto quanto riesco a erogare dal punto di vista di performance con Storage Spaces Direct, e il tutto senza aver comperato nulla di particolare dal punto di vista dello storage. Voi sapete benissimo, allora, chi ha in casa delle storage enterprise sa quanto costa una SAN, sa quanto costano le licenze per le varie feature, sa quanto cosa vuol dire dover aggiornare il sistema operativo, dover dipendere dall'MPIO di quel vendor che non è aggiornato, che ha bisogno della patch. Anche qui ribadisco, Microsoft deve erogare questo servizio in casa sua, deve avere in casa delle macchine e non vuole dipendere dai vendor. E questa è la risposta. Ok, io ho finito. Se avete delle domande, scusami, c'è una mano alzata là. Sì. No. Automaticamente, quando una macchina ha Storage Spaces Direct abilitato, qualunque disco tu gli cacci dentro, lui se lo assorbe. Sì. Scusa, c'era prima lui. No, io ero in un'infrastruttura, una sola scheda. Sulla stessa scheda, esatto. Sì, corretto, sì. Sì, c'è tutta una parte di configurazione del networking. Se andate a vedere su TechNet, spiegata bene, Storage Spaces Direct, la parte di networking, c'è tutta una parte da fare via PowerShell per identificare quali sono il costo delle schede, quali sono le schede da dedicare alla replica in orizzontale. Potete metterne più di una, potete dire che la scheda RDMA è quella da usare primariamente per fare la replica e l'altra scheda è quella da usare in caso di failure della prima. C'è una parte di configurazione che vi consente di fare il tuning di questa parte. E grosso modo, sì. Allora, sotto hai sempre, la domanda è il cluster come lo configuro dal punto di vista del networking. Il cluster di suo continua a funzionare come funzionava prima, cioè quando creo il cluster devo fargli la sua rete di Arbit e configuro tutto il resto del networking come l'ho sempre fatto. Se stiamo parlando di un cluster Hyper-V, dovrò configurare una parte di rete per fare le live migration, una parte di rete per configurare per parlare con i dischi, con la parte CSV. Il design del cluster non cambia da questo punto di vista. Si aggiunge ovviamente la parte di Storage Spaces Direct. Nessun servizio, cioè nessun disservizio, perché non è che tu quando accedi al dato stai accedendo a una copia in particolare, tu stai accedendo ad un servizio che è distribuito. Quindi dove tu vai a leggere il dato dal punto di vista dell'utente, del servizio che ne fruisce, è trasparente. Se una scrittura rimane cacheata, magari avrai quell'attimo di latenza per fare in modo che il sistema si accorga del failure e poi andrà nel punto giusto, però non hai... Se il failure è l'intero nodo e tu hai configurato la parte di failure domain, per te l'altra copia sta in un'altra macchina. Allora, le copie ridondanti del dato non stanno mai sullo stesso server. Quindi se ti si ferma un server, la replica del tuo dato starà sicuramente su un'altra macchina che continuerà a rispondere. E però la virtual machine non è che starà solo su quel disco che si è rotto. La virtual machine sta su un pool di dischi. Sta su un volume che sta su un pool di dischi. Quindi non è che... non si spegne, perché il tuo dato è continuo. Ah beh, quello... Lì stiamo parlando di Hyper-V, non stiamo più parlando di Storage Spaces Direct. Quello... Ok, allora anche lì non cambia nulla, il comportamento è lo stesso che io avrei se avessi una SAN, cioè se io spengo il server, l'host Hyper-V che ha in carico la VM si spegne e si riaccende da un'altra parte, come faceva prima fa anche ora, ma qua che ci sia Storage Spaces Direct o una SAN non cambia il comportamento. Ok? Sì? Sì. Sì, Kepler, che è ancora un concept. Ok. Allora, anche lì Active Directory fa parte dell'infrastruttura. Allora, dal punto di vista... Sì. però anche quello non ha nulla a che vedere con Storage Spaces Direct. Cioè Storage Spaces Direct deve essere, è un servizio che gira su delle macchine in un cluster, e quello è il suo requirement. Poi da lì c'è il cluster. Il cluster, però questo ripeto, senza Storage Spaces Direct non c'entra nulla. Da 2012 R2 è stata, c'è la possibilità di fare in modo che il failover cluster parta anche senza domain controller. Questo non vuol dire che non ha bisogno di un Active Directory, cioè un cluster ha bisogno di scrivere delle informazioni, delle cose in Active Directory, quindi il requisito che ci sia un Active Directory. Però da 2012, prima di 2012 R2, c'era il problema che se io avevo un'infrastruttura di virtualizzazione, avevo dei domain controller, ero obbligato ad averli in fisico, perché se spegnevo la macchina, tutta l'infrastruttura per farla partire c'era bisogno di un domain controller. Da 2012 R2 e ovviamente anche in 2016 posso fare in modo che il cluster parta lo stesso anche se non trova dei domain controller. Deve trovare i domain controller entro, mi pare, 15 minuti da che bootstrappa, quindi si cache dei token, delle informazioni minime per fare in modo di far partire il cluster, di fare in modo che i domain controller virtuali vadano su. Quando sono su ci parla, è contento, e quindi possiamo anche non avere più domain controller fisici. Allora, premesso che Active Directory serve per forza, ok, diciamo che le condizioni sono failover cluster in grado di fare in modo di sostenere il boot e l'avvio anche senza contattare un domain controller entro un numero limitato di tempo, dopo il quale se non lo trova il cluster va giù perché non riesce più ad autenticarsi. Se lo trova siamo tutti felici e tutto funziona come sappiamo. Sì? Sì, sì, poi. Sì. Ma non ti serve, perché gli spare ce li hai già. Nel momento in cui, abbiamo detto tre dischi, se ne rompono due... attenzione, non è che la replica è per disco, cioè non è che questo disco è replicato su questo disco, è il dato che viene replicato, quindi non mi serve avere un disco dedicato allo spare. Io devo avere spazio sufficiente per sostenere i miei dati con l'efficienza che io decido in base a come creo i livelli di RAID. Quello che rimane libero ed è fuori dall'efficienza è spare. È spare. Esatto, sì. Sì, 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 sì. Con almeno 4 server posso fare Azure Coding. Esatto. Questo è 2016, sì, Storage Spaces Direct. Esatto, esiste ancora, ma è un'altra cosa.
Allora, se avessi dei JBOD potrei utilizzare i server come test, cioè non utilizzare i dischi all'interno dei...
Sì, il JBOD è sostanzialmente un modo differente di usare dischi interni, un'estensione dello chassis interno, per cui sì. Cioè in sostanza uso dei JBOD, sono dei dischi senza intelligenza che li controlla. Sì, sì. Beh, la certezza sta nel momento in cui tu adotti uno delle soluzioni proposte dai vendor che ti ho fatto vedere. Loro hanno il... Sì, però c'è una lista di compatibilità che comprende i server e i relativi JBOD. Cioè c'è il JBOD di HP da usare col DL380 che è certificato per essere usato con Storage Spaces Direct. Che cosa? Sì. Se cercate su internet ci sono un bel po' di video e documentazione sul tema e anche dei laboratori belli spinti fatti in casa da Microsoft. Grazie a tutti, se avete bisogno io rimango qua, però smonto la roba che tra un po' arriva qualcun altro. Grazie.